Allora riprendiamo il nostro cammino, l'ultima tappa, siamo quasi in arrivo, e vediamo i compiti specifici del Ministro Straordinario della Comunione, quelli che spettano proprio a lui, che se non li fa lui nessun altro li fa tra gli altri ministeri. Innanzitutto allora il ministero in chiesa, fuori della messa e nella messa, vedremo, più facilmente è nella messa, la distribuzione della comunione durante la Santa Messa. Poi nella cura pastorale degli infermi, pratica la Santa Comunione portata agli ammalati nelle case oppure distribuita nelle case di riposo o negli ospedali, eccetera. Alcune norme diocesane che l'Arcivescovo ha firmato l'anno scorso in gennaio, la comunione dei celiaci, con una particolare attenzione richiesta ai ministri della comunione nel favorire la comunione agli ammalati di celiachia. E poi principi e regole, una regola pratica, facciamo un esempio di come si va a portare la comunione agli ammalati e magari anche un attimo in chiesa. La cura pastorale degli infermi abbiamo visto a vari ministeri, dal ministero della visita agli ammalati, il ministero della raccomandazione dei moribondi, il ministero della comunione, noi vediamo quello specifico oggi che compete al ministro straordinario della comunione. Innanzitutto vediamo quello che ha detto Gesù a proposito della, tra virgolette, pastorale degli ammalati. Quello che noi facciamo è fondato proprio su parole esplicite di Gesù e su un mandato del Signore. Ho citato qualche passo qui, due dal Vangelo e uno dagli Atti degli Apostoli. Gesù stesso ha detto, verso la conclusione del Vangelo di San Matteo, ero infermo e mi avete visitato. La visita agli ammalati è un ministero raccomandato dal Signore stesso. E oggi la visita agli ammalati esprime la preoccupazione, l'attenzione e la sollecitudine della Chiesa per gli ammalati. Altro passo invece del Vangelo di San Marco, dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. L'attenzione e la cura di Gesù verso le persone bisognose, soprattutto infermi e ammalati. Gli Atti degli Apostoli, uno di quei sommari, sono una sintesi ogni tanto negli Atti degli Apostoli, dicono quello che Gesù faceva in sintesi. Gesù passò beneficando e risanando coloro che erano sotto il dominio del male. Da questi testi, ce ne sarebbero anche altri, vari testi, perché Gesù ha incontrato tanti ammalati nel Vangelo, no? Troviamo che c'è un fondamento per l'attenzione che la Chiesa ha, attraverso i ministri della Chiesa, per gli infermi e gli ammalati. La cura pastorale degli infermi è il termine più bello per indicare questa attività della Chiesa, la cura, l'attenzione, la preoccupazione, la premura vuol dire cura, no? Fa riferimento all'attività stessa di Gesù. Gesù ha detto qualcosa ma ha fatto. Quindi quello che facciamo oggi si riferisce a quello che ha detto, che ha raccomandato e che ha fatto. Pensiamo alle visite di Gesù agli ammalati, ai miracoli, guarigioni degli infermi, del Vangelo, ciechi, zoppi, paralitici. Il rituale rinnovato della Chiesa, che appunto è il sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi, questo rituale verde, cita questo in sintesi e dice, sono molti passi del Vangelo da cui traspare la premura di Gesù per gli ammalati, li cura nel corpo e nello spirito, pensiamo appunto anche agli indemoniati, no? Che questi erano ammalati spiritualmente, senz'altro, e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto, li cura tutti questi ammalati, raccomanda agli apostoli e poi ai loro successori, di fare altrettanto. Quindi il rituale nuovo del Concilio Vaticano II per questa pastorale fonda tutta l'attività sul Vangelo, sulle parole di Gesù, sulla scrittura, sull'esempio di Cristo stesso. C'è un sacramento specifico poi, voluto da Gesù stesso per gli ammalati, voluto, istituito, poi l'abbiamo fatto conoscere dall'Apostolo San Giacomo, per aiutare l'uomo caduto nella malattia. Già il Vangelo, San Marco, dice Gesù mandò i dodici e ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Altro passo, quello appunto che ci fa conoscere l'istituzione di questo sacramento da parte di Gesù, preso dalla lettera di San Giacomo, capitolo 5, chi è malato chiami a sé i presbiteri, preghino su di lui dopo averlo unto con olio. Quindi qui si parla di un sacramento, questo sacramento non è la comunione, il sacramento è l'unzione degli infermi, per gli ammalati. Dunque la Chiesa, celebrando anche questo sacramento, continua la premura e l'attenzione di Gesù verso gli ammalati, fin dagli inizi, dal primo annuncio del Vangelo fino ai nostri giorni. Con il Concilio Vaticano II è stato rinnovato anche il rituale dell'unzione degli infermi, della visita agli ammalati, della comunione, della raccomandazione ai moribondi. C'era evidentemente anche prima il rituale, ora è questo rituale nuovo ormai dal tempo del Concilio, quindi dal 65, no, poco dopo, perché è stato preparato dopo il Concilio naturalmente. Questo rituale, se lo vogliamo vedere così in maniera panoramica, è in pratica un progetto pastorale che comprende vari momenti, possiamo dire varie tappe, 5 tappe per l'esattezza, a questo progetto della cura pastorale degli infermi. La prima tappa è la visita agli ammalati, autentico ministero, molto importante, non è riservato ai sacerdoti e non occorre essere sacerdoti, ma è raccomandato a tutti i cristiani la visita agli ammalati. La comunione agli ammalati ha un altro capitoletto, riguarda la comunione agli infermi, l'unzione degli infermi, questo è il sacramento che viene amministrato dal sacerdote, questo, non dai laici, dal sacerdote, neanche dai diaconi di per sé. Il viatico, che è l'ultima raccomandazione, l'ultima comunione, quella che si pensa possa essere l'ultima comunione data agli ammalati, l'ideale sarebbe che l'ammalato morisse con la comunione in bocca, cioè l'ultimo sacramento, il sacramento del passaggio, e la raccomandazione dei moribondi. Ecco le 5 tappe di questo progetto pastorale che la Chiesa ha rivisto, ha attualizzato per il nostro tempo, per accompagnare gli ammalati nel loro cammino. Di queste 5 tappe, 4 le può fare il ministro della comunione. Manca soltanto il sacramento dell'unzione, che sta riservato ai sacerdoti, ma la visita, la comunione, il viatico e la raccomandazione dei moribondi può essere esercitato anche dai ministri della comunione. Voi avete quel libretto verde, penso che vi è stato dato ancora l'altra volta, fa parte del rituale più grande, il sacramento dell'unzione e cura pastorale degli infermi, e all'inizio ha una introduzione. Questa introduzione è chiamata le premesse alla cura pastorale degli infermi. Noi vediamo qualche paginetta molto breve. Questo è appunto il rituale, come noi abbiamo fatto un estratto della parte iniziale delle premesse, poi un estratto per il rito della comunione che sarà il libretto rosso che vedo avete anche sul tavolo. Cominciamo da questo allora, no? Il rituale, l'estratto, le premesse, perché all'inizio il rituale tocca delle tematiche veramente importanti, basilari, per la vita umana, non solo per gli ammalati, per tutti, per la vita umana. Allora vogliamo vedere almeno il primo capitoletto di queste premesse, capitoletto che è intitolato La malattia e il suo significato nel mistero della salvezza. È nella prima pagina, sul mio almeno è la prima pagina, vedete? Primo, avete trovato La malattia e il suo significato nel mistero della salvezza. Che senso ha la malattia nella vita dell'uomo? A chi la tocca, diceva Tonio nei Promessi Sposi, come ricordati. Il mistero della malattia, il suo significato nella storia della salvezza. Innanzitutto è da mettere in rilievo questo, prima di entrare direttamente nelle premesse, descrivo anche il rituale a 7 capitoli, però noi ne vediamo 3, la visita agli ammalati e la comunione degli ammalati. Sono in pratica i 3 ministeri dei ministri della comunione: la visita agli ammalati, la comunione degli infermi e la raccomandazione dei moribondi. Poi c'è anche il viatico, che vedremo che è un caso particolare della comunione degli infermi. Non vediamo il rito dell'unzione nei particolari, ma adesso appunto le premesse, solo le premesse. Questo primo capitoletto, nel primo comma, diciamo così, mette in rilievo un aspetto, il problema del dolore. Il problema del dolore. Il problema del dolore e della malattia è stato sempre uno dei più angosciosi per la vita dell'uomo, perché tutti gli uomini, prima o dopo, si trovano di fronte al problema della sofferenza, del dolore e della morte. Questo vale per tutti, dal presidente, per dire, degli Stati Uniti all'ultimo contadino dell'Amazzonia. Vale per tutti. L'hanno affrontato naturalmente sia gli umili come i grandi, le grandi menti anche per esempio della filosofia. Uno dei grandi filosofi che ha affrontato dal punto di vista filosofico questo problema del dolore è Schopenhauer. Il problema del dolore, Schopenhauer. Pensiamo anche ai poeti. Giacomo Leopardi parla appunto di questa esperienza anche del dolore, quando dice, per esempio, piacere figlio di affanno. La gioia, la pace, eccetera, è frutto, deriva dal dolore. Ma pensiamo anche ad altri, Carducci, ricordiamo, ha avuto l'esperienza della morte di un figlio in tenera età, ha scritto quella famosa poesia, Funere versita acerbo: o fior della mia pianta percossa e inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico fior. Sei nella terra fredda, sei nella terra nera, nel sol più ti rallegra, ne ti risveglia amore. Quindi, ecco, tutti si trovano prima o dopo ad affrontare questo problema del dolore, della malattia, della sofferenza e poi della morte. Anche i cristiani, dice il libro, certamente, anche i cristiani sono pienamente partecipi della natura umana e quindi dell'esperienza umana e sentono la portata del dolore, ne avvertono la complessità, ma i cristiani sono anche illuminati e rafforzati nel momento del dolore, preparati a viverlo, ad accoglierlo, a portarlo e soprattutto aiutati a portarlo. Sono illuminati dalla fede, perché sanno dalle parole di Gesù quale sia il significato e il valore della sofferenza per la salvezza propria e del mondo. Questo è molto importante. Sanno che il Signore Gesù ha sofferto, sanno che è proprio attraverso la sua sofferenza che ti ha salvati. Il dolore quindi è salvifico. Salvifici doloris, aveva scritto Giovanni Paolo, Papa San Giovanni Paolo II, in una lettera appunto per la giornata mondiale del malato. Salvifici doloris. Il dolore è salvifico. Il dolore porta alla salvezza. Sanno appunto che Cristo ha sofferto, che ci ha salvato con la sua sofferenza e che non abbandona mai chi è nella sofferenza, ma è Lui che è accanto ai malati e li ama. Lui che nella sua vita mortale tante volte si recò a visitare i malati. Quindi il dolore non è senza senso, ha un valore, addirittura un valore salvifico. Secondo piccoletto, problema del rapporto malattia e peccato. Certamente la malattia e la morte nel mondo è venuta e arrivata a causa del peccato. C'è un rapporto tra il peccato e la condizione di peccato in generale e la malattia. Però non si può assolutamente dire che c'è un rapporto diretto tra la propria malattia e il proprio peccato. Cioè, uno non è malato perché ha peccato. Questa è di per sé una mentalità antica, ma ancora diffusa, no? Dove uno, una mentalità primitiva per certi versi, dove si dice è ammalato perché ha peccato. Certamente certi peccati portano alla malattia, questo è evidente, ma non è un discorso che si può fare in generale, proprio perché Gesù l'ha specificato chiaramente. E qui viene detto: sarebbe un errore considerare la malattia stessa, almeno in linea generale, come un castigo di peccati personali. Sarebbe un errore, sarebbe mancanza di fede, sarebbe superstizione. Gesù stesso ce l'ha insegnato, qui appunto ho rappresentato, ho preso l'immagine naturalmente, dell'incontro di Gesù con il cieco nato, uno che è nato cieco. Quindi non può aver commesso peccati prima di nascere, naturalmente. Quella cecità non è frutto del suo peccato. Gesù ci insegna a proposito, dice: sono stati gli apostoli a chiedere a Gesù. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? Qui è scontato, vedete una certa mentalità, è scontato che quella malattia lì è frutto di un peccato, soltanto che qui c'è un problema, come ho detto, tanto è nato cieco, quindi lui non può aver peccato. Allora gli apostoli, i discepoli chiedono: ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Evidentemente si aspettavano che dicesse i genitori, perché lui non può. Gesù ha detto chiaramente: no. Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è perché in lui si siano manifestate le opere di Dio. Quindi non c'è un rapporto diretto tra malattia e peccato personale. Anzi, c'è anche il caso addirittura opposto, dove qualcuno ha sofferto pene indicibili, grandi tormenti, senza aver nessuna colpa, senza aver peccato. È il caso di Gesù stesso. Cristo, che è senza peccato, soffrì nella sua passione pene e tormenti di ogni genere. Ha sofferto non per i propri peccati, fece suoi i dolori di tutti gli uomini. E in questa maniera lui portava a compimento la sua missione di amore secondo le profezie. Pensiamo ai testi della Settimana Santa, ai testi di Isaia, che ascolteremo più quest'anno in preparazione alla Pasqua. Schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe siamo stati guariti. Quindi ha assunto su di sé il dolore e il peccato dell'umanità per salvarla, per la nostra salvezza. Anzi, è ancora lui che soffre in noi sue membra, allorché siamo colpiti e oppressi da dolori e prove. Quindi Cristo non solo non è lontano, non solo castiga, ma è accanto, è solidale. È ancora lui che soffre con noi, quando siamo colpiti da dolori e da prove. Prove e dolori di breve durata e di lieve entità, se si confrontano con la quantità eterna di gloria che ci procurano. Qui c'è una visione ottimistica anche della vita, no? Sì, prove e dolori, però il Signore è fedele, non darà prove e dolori superiori alle capacità della persona di sopportarle. È una visione positiva, ottimistica della vita. non sono, ma prove e dolori che sono salvifici, ci procurano una quantità eterna di gloria. Prove e dolori che sono allora strumento per la nostra salvezza, strumenti di salvezza. Terzo capitoletto. Allora, premesso questo, che il dolore è salvifico, che la sofferenza è frutto di un peccato personale, che il Signore è accanto a chi soffre, che non dà prove superiori alle capacità della persona perché è fedele, allora come dobbiamo comportarci nei confronti della malattia? La spiritualità che dobbiamo avere, questo è per noi ma anche per testimoniarle agli altri, no? Anche per dire una parola giusta a chi incontriamo di consolazione e di conforto. Sentite allora come dice, come ci insegna la Chiesa. Rientra nel piano di Dio e della sua provvidenza che l'uomo lotti con tutte le sue forze contro la malattia in tutte le sue forme e si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute. Quindi ecco il primo impegno che il Signore vi chiede, non è semplicemente la rassegnazione, ma è molto di più. È impegnarsi con tutte le forze a lottare contro la malattia, tutte le malattie, in tutte le sue forme. Questo è richiesto a tutti, ai cristiani innanzitutto, ai cristiani che insomma sono discepoli del Signore, che vogliono ispirarsi al comportamento e alle parole di Gesù. Lottare con tutte le forze contro le malattie in tutte le sue forme, non solo, adoperarsi anche per, in ogni modo per conservarsi in salute. Quindi la salute è un grande bene, bisogna cercare di coltivarla, di conservarla in ogni modo anche qui. Quindi il primo impegno della spiritualità nostra cristiana è quella di impegnarsi per vivere in salute, perché così si può esercitare la propria missione, la propria vocazione nel mondo e nella Chiesa. La salute è infatti questo grande bene, vedete la visione positiva della vita. La vita è sempre un dono, è un grande bene che il Signore ci dà. La salute, questo grande bene, consente a chi la possiede di svolgere il suo compito nella società e nella Chiesa. Quindi questo è il primo impegno. A un certo punto qui interviene un ma, quando si dice ma, è un ma che è come una casa, grande come una casa, un ma serratico sulla strada che si incontra, perché a un certo punto non si è sempre giovani e sani e prestanti, è l'altezza della situazione. Abbiamo detto che si incontra la vecchiaia, la sofferenza, la malattia e la morte. Ma si deve essere anche pronti a completare nella nostra carne quello che ancora manca ai patimenti di Cristo per la salvezza. Ecco il secondo passaggio che ci ha chiesto a tutti. Qui interviene proprio un'altra, una più forte spiritualità ancora. A un certo punto bisogna completare nella nostra carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la salvezza del mondo. Ma come? Cristo non ha già fatto tutto? Certo, ha fatto tutto. Con il suo sacrificio di valore infinito ha procurato la salvezza per tutti gli uomini. È morto per la salvezza di tutti gli uomini. Ha versato il suo sangue per voi e per tutti. Però il Signore non ci vuole passivi. Cioè non ci salva contro di noi, senza che noi ci la mettiamo. Facciamo la nostra parte. Bisogna che anche noi siamo attivi nella nostra situazione, che facciamo quello che dipende da noi, perché qualcosa dipende anche da noi per la nostra salvezza. Quindi è necessario che anche noi facciamo la nostra parte, siamo attivi nel momento dell'affrontare la sofferenza e il dolore. Non solo, andiamo avanti qui, non solo fare la propria parte, prima impegnarsi in ogni modo contro la malattia in tutte le sue forme, poi completare nella propria carne, offrire la propria sofferenza per la salvezza nostra e del mondo, cominciare dai cerchi concentrici, noi stessi, la nostra famiglia, i nostri cari, avanti, avanti, avanti. Cioè offrire la nostra sofferenza, essere partecipi di quel calvario di Cristo, offrendo la nostra sofferenza per la salvezza nostra e del mondo intero, sapendo che il Signore è fedele, abbiamo detto, non dà prove superiori alle proprie forze. Con la malattia ci sarà anche un aiuto particolare che viene dal Signore. Terzo momento, i malati hanno nella Chiesa una missione particolare da compiere e una testimonianza da offrire. L'ho messo scritto in rosso quello. Ha una missione particolare da compiere, che è cresta proprio nel momento della sofferenza, e una testimonianza da offrire. Qual è questa missione? La missione degli ammalati è quella di rammendare, cioè di ricordare a chi è in salute che ci sono beni essenziali e duraturi da tenere presente. Ricordare a chi è in salute che non finisce tutto con la sofferenza, non finisce tutto con la morte, non finisce tutto magari nell'ingiustizia, nella solitudine due metri sottoterra, ma la persona sopravvive. C'è qualcosa che è più grande della vita fisica ed è la vita eterna. La persona sopravvive alla morte fisica, quindi c'è qualcosa che va al di là della morte fisica. C'è un bene duraturo che bisogna aver presente e che bisogna salvaguardare. Questa è la missione. E anche la testimonianza. E la testimonianza che solo il mistero della morte e risurrezione di Cristo può salvare l'uomo. Ricordano, testimoniano gli ammalati che la nostra salvezza non dipende da noi, dipende da Cristo, dalla morte e risurrezione di Cristo al quale noi siamo legati. Ricordate quella famosa parabola del Vangelo, dell'uomo ricco che aveva fatto un grande raccolto, aveva pensato: abbatto i granai e ne costruisco di nuovi, perché sono pieno di beni. Stolto questa notte stessa ci sarà richiesta la tua vita. Cioè la vita non dipende dai beni che si hanno, dalle proprietà, dai possessi. No? La vita e la salvezza è data soltanto da Cristo, non dalle tue capacità. La salvezza non dipende dalle tue capacità e neanche dai tuoi beni, ma dal Signore, da Cristo. Questa è la testimonianza che gli ammalati sono chiamati a dare in quel momento. Missione, lì e sopravvive, c'è qualcosa di più importante della vita fisica. Fino a che uno non ha capito questo è ancora infantile, dicono gli psicologi. Quando uno pensa che c'è solo questa breve vita, c'è qualcosa che è più importante della vita stessa, fisica, e la vita eterna. Quarto capitoletto, questo riguarda i medici, gli infermieri, gli addetti all'assistenza, all'accompagnamento dei malati. Il malato deve lottare contro la malattia, abbiamo visto già nel terzo capitoletto, ma non lui soltanto, deve esserci tutta una collaborazione attorno a lui. Anche i medici e coloro che sono addetti al servizio degli infermi non devono tralasciare nulla di quanto può essere fatto per recar sollievo al corpo e allo spirito di chi soffre. Quindi ecco l'impegno di tutti gli uomini della comunità umana, in modo particolare qui, gli operatori sanitari, per fare in modo di essere vicini, di assistere, non tralasciare nulla di quanto può essere fatto, non l'accanimento terapeutico ad ogni costo, ma di quanto può, quanto è possibile fare per l'ammalato in quella situazione. Tutto il possibile, fare tutto il possibile, e non solo con la medicina, non solo tenendo presente la persona, scusate, il corpo, il numero, la malattia, il caso particolare, ma la persona in generale. Ricordate, c'era un proverbio antico che forse ancora il suo significato: talvolta guarisce più la parola del medico che la medicina, la parola del medico. Cioè l'uomo è fatto di corpo e di spirito, quindi qui ha messo in rilievo molto bene anche Gesù: prima guariva lo spirito e poi il corpo, questo duplice aspetto. Facendo così mettono in pratica le parole del Vangelo che Cristo raccomanda di visitare i malati, ma riferendosi al malato, e con lo sottolinea un'altra volta con forza, Cristo intende l'uomo nell'integrità, l'integralità del suo essere umano. Quindi, chi visita il malato deve recargli sollievo nel fisico e conforto nello spirito. Allora, i due aspetti bisogna tenere presenti. Noi, penso, possiamo aiutarli di più con l'aspetto spirituale, dello spirito, no? La parola, la vicinanza, la partecipazione all'ammalato. Quindi, ecco, queste alcune idee che però sono molto importanti, credo, per, come retroterra, come base su quale impostare la nostra missione, che è una missione, no? Dell'assistenza agli ammalati, e vedremo dell'essere vicino agli ammalati, noi soprattutto con la parola e portando il Signore. Non c'è niente di più importante di questo. Medici e addetti non devono tralasciare nulla di quanto può essere fatto. Qual è l'azione, diciamo, l'intervento di Gesù per i malati, nel corpo e nello spirito, concretamente qual è quell'intervento che lui vuole che continui anche oggi, che ha voluto, che ha esercitato, che però ha istituito poi anche come un atto suo, come sacramenti. Sono due sacramenti. I sacramenti sono ancora atti di Cristo risorto, certo compiuti attraverso un ministro, ma è sempre lui che agisce. Noi non siamo come ministri successori di Cristo, ma agiamo in persona. Cioè lui agisce attraverso di noi, sono atti attuali del risorto. Ecco, questi due atti nell'ambito del mondo della malattia sono due sacramenti, il sacramento dell'unzione degli infermi e il sacramento della comunione e viatico, vedremo. Diciamo qualcosa come catechesi, perché mi pare che non è stato toccato nella parte in quelle due giornate sulla pastorale degli infermi, che riguarda specificamente questo sacramento. Allora qui andiamo avanti, avete il numero 5. Sono molti i passi dei Vangeli da cui traspare la premura di Cristo Signore per i malati. Ecco, questa frase molto importante io l'avevo estratta e messa proprio anche a titolo di tutto questo capitolo, di tutta questa parte, no? Dai Vangeli traspare la preoccupazione, l'attenzione, la premura, capite che denso è questo sostantivo, la premura, vuol dire essere vicini, ma con affetto, con partecipazione, non per mestiere, ma proprio perché si condivide quella situazione, quel momento, quella malattia. Qui la guarigione di un cieco, tante volte abbiamo visto paralitici, zoppi, lebrosi, indemoniati. Li cura nel corpo e nello spirito e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Quindi quello che noi facciamo, lo facciamo proprio a nome di Gesù. Lui lo raccomanda anche a noi oggi. Però adesso qui c'è una bellissima definizione del sacramento dell'unzione che voglio mettere in rilievo perché ve la fissate bene dentro nella mente, perché bisognerebbe liberare questo sacramento dalla maledizione in cui è caduto. Perché quando si parla di estrema unzione si dice qualche volta, no, è quasi una maledizione, siamo sulle fine. No, pensate quello che dice. Il sacramento dell'unzione è il segno principale della premura di Gesù per i malati. Il segno principale della premura di Gesù per i malati è il sacramento dell'unzione. Quando uno cade nella malattia è malato, non è moribondo, è malato. Allora, qui interviene Gesù con un segno, il segno principale che è più grande dei miracoli del Vangelo, che è più grande di tutti gli altri segni che ha fatto. Questo sacramento, il sacramento dell'unzione, istituito da Cristo, voluto da Gesù, come il sacramento dell'Eucaristia, della penitenza, del battesimo, e fatto conoscere a noi dall'Apostolo San Giacomo, l'ho citato prima, quando uno è malato, chiami a sei presbiteri, preghino su di lui e lo ungano con olio. L'olio, con una benedizione, è la parte integrale, essenziale del sacramento dell'unzione. Sempre celebrato dalla Chiesa per i suoi membri malati. Tut- tutta la Chiesa, vediamo qui, sempre, ecco, vedete qui anche il Papa, era l'anno sacerdotale, c'era una celebrazione per i sacerdoti, ha celebrato il sacramento dell'unzione. Questo vale non per noi che non siamo aliati, ma anche per i sacerdoti, a cominciare dai sacerdoti, naturalmente, no? Per tutti. Segno principale della premura di Gesù, l'ho ripetuto 5-6 volte perché passi dentro. Raccomanda, ecco qua, la Chiesa, vedete, la Chiesa raccomanda i malati al Signore perché dia loro sollievo e salvezza. Attraverso questo sacramento, dove interviene direttamente Gesù, c'è anche coinvolta tutta la Chiesa, la preghiera di tutta la Chiesa rappresentata in quella stanza o in quel letto d'ospedale dal sacerdote e da magari alcuni amici della persona che stanno pregando con lui, tutta la Chiesa, rappresentata da quei pochi, raccomanda i malati al Signore perché dia sollievo e malattia. Perché la Chiesa si sente in dovere a questo punto di intervenire in maniera integrale e a raccomandare chi soffre, a raccomandare i malati. C'è scritto, vedete qui verso qualche riga dopo, l'uomo gravemente infermo ha infatti bisogno, nello stato di ansia e di pena in cui si trova, di una grazia speciale di Dio. Quei momenti c'è una situazione di ansia, di sofferenza, magari di panico, di disperazione. Ha bisogno di una grazia speciale di Dio per non lasciarsi abbattere. Ecco l'intervento diretto del Signore in quella situazione. È lo specifico del sacramento dell'unzione degli infermi. Perché con il pericolo che la tentazione faccia vacillare la sua fede. Questo accade non solo a noi, ma anche a quelli che sono santi. Anche Santa Teresina di Gesù bambino ha fatto questa esperienza della perdita di fiducia, della disperazione. Quindi veramente abbiamo bisogno di questo sostegno e di questo aiuto insegnato nella Chiesa. Santa Teresa Gesù Bambino ce lo documenta, lo scrive lei stessa, dell'aiuto e della forza che ha avuto in questo momento, altrimenti sarebbe caduta nella disperazione, sarebbe caduta. Proprio per questo, dunque, proprio per questo, è un rafforzativo molto forte, per questa situazione di ansia, di pena in cui si viene a trovarsi, proprio per questo Cristo ha voluto dare ai suoi fedeli la forza e il sostegno validissimo del sacramento dell'unzione. Altro aspetto della definizione. Il sacramento dell'unzione è una forza e è un sostegno validissimo nella situazione della malattia. Il numero 6 è una parte dogmatica, parla degli effetti di questo sacramento. Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo. Interviene lo Spirito Santo con la sua forza, virtute Spirito Santi, è la forza dello Spirito Santo, con la sua luce. Tutto l'uomo ne riceve aiuto, corpo e spirito. L'uomo visto in maniera completa, nel suo integrale, riceve aiuto per la sua salvezza, si sente rinfrancato. L'obiettivo, ciò che è specifico di questo sacramento è dare conforto, dare forza, riceve forza, forza superiore, sollievo, senso di serenità. Capacità di combattere e quindi ottiene forze nuove contro le tentazioni del maligno e l'ansietà della morte. Così può non solo sopportare il male, ma combatterlo e conseguire anche la salute se questo è per il suo bene, se questo è nel piano di Dio. Quindi, ecco, mi premeva sottolineare questo aspetto del sacramento dell'unzione, la sua definizione, il segno più grande della premura di Gesù per gli ammalati, sostegno validissimo nel momento della sofferenza, e gli effetti che produce il dono dello Spirito Santo che dà forza, luce, sollievo, conforto, capacità di combattere, serenità, e tutto questo favorisce anche il recupero morale della salute, se questo è nel piano di Dio, però questo non lo sappiamo noi. Sappiamo però sicuramente che fa bene, che aiuta sempre questo sacramento quando viene celebrato. Poi ottiene anche l'ultimo aspetto qui, se necessario, il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale del cristiano. Con il sacramento della confessione vengono rimessi i peccati, resta però il segno, la mancanza, no? La pena. Questo rimette anche le pene, quindi rimette pienamente la persona in piena sintonia con il Signore. Va bene, mi fermo qui perché di questi aspetti ne abbiamo parlato, ma mi premeva che aveste l'idea che la Chiesa ha di questo sacramento, che andiate via con questo pensiero, insomma, no? Almeno un po' di maledizione sia allontanata da questo sacramento. Allora, che cosa farà il ministro straordinario della comunione? Dopo questa parte la trovate scritta sull'altro libretto giallo, abbiamo ancora un po' di tempo. Anzi, dirò che oggi non faremo la preghiera di sotto perché siamo presi purtroppo da tante cose da fare. Ci siamo concentrati bene all'inizio, quindi andiamo avanti qualche minuto in più oggi, e poi facciamo la pausa senza fare la preghiera insieme in chiesa. Il ministro straordinario sia attento a cogliere il momento idoneo di avvisare il parroco per impartire all'infermo, possibilmente ancora in possesso delle sue facoltà, il sacramento dell'unzione. Qui la raccomandazione è di avere un dialogo, un rapporto sincero e familiare con il proprio parroco, quindi informarlo sugli ammalati che si conoscono, che magari uno come ministro della comunione va a visitare, no? Vanno a tenerlo informato in maniera tale che possano anche essere celebrati i sacramenti, ma non solo l'unzione, anche la confessione, diciamo, no? Ende gut alles gut, tutto è bene quello che finisce bene. Collabori col parroco nell'eventuale celebrazione del sacramento dell'unzione e prepari l'infermo a parteciparvi. Non dovete dire adesso guarda che ora che devi chiedere il sacramento dell'unzione, non è assolutamente questo modo di fare, ma è essere vicino, accompagnare, casomai condiscendere, favorire questo, e poi informare il parroco innanzitutto. Qui è il momento dell'unzione, ecco, certe volte c'è anche la celebrazione comunitaria del sacramento dell'unzione, per i malati, non voglio dire moribondi, malati seriamente. Qui trovate tutti anche i vari casi, non li abbiamo fatti perché non c'è tempo stamattina, ma trovate i vari casi. Il ministro straordinario curi con discrezione e buonsenso. Discrezione vuol dire che non si deve precettare o costringere o la persona, ma essere molto delicati, molto, diciamo così, defilati. Favorire, col buonsenso, che abbiano modo di accostarsi alla penitenza. Adesso viene Pasqua, dico al parroco, sta passando, passerà anche qui se ne vuole. Va bene. Per la confessione. Se però è richiesto, ecco, ne dia segnalazione al parroco. Se l'ammalato chiede, vorrei confessarmi, allora lo dica al parroco. In accordo e dipendenza dal parroco, ecco qui bisogna essere in comunione col parroco perché è lui il primo responsabile di per sé, no? Di tutto questo mondo, anche della pastorale degli ammalati. Quindi, in dipendenza, in accordo, il ministro abbia questa cura anche con gli infermi che sono all'ospedale o in caso di riposo, in modo che non manchi il dono dei sacramenti e la visita del proprio parroco. Certe volte il parroco non sa neanche, magari, ma nei paesi sì, ma in città, soprattutto quando uno è all'ospedale. Ora, secondo libretto, prendiamo in mano il secondo libretto, il rito della comunione, ministero straordinario della comunione. Anche questo, noi trasmettiamo la liturgia al popolo, non è cose che inventiamo noi e facciamo un libretto, no, ma è estratto dal rituale. Quello degli ammalati è estratto dal rituale della pastorale degli infermi, quello per i sani è estratto dal rituale della comunione fuori della messa. Quindi sono testi ufficiali della Chiesa che noi abbiamo estratto e ridotto, tra virgolette, a piccoli sussidi perché siano più comodi, più agili che un grande libro quando si porta la comunione. Allora andiamo all'indice, se la mette il libretto, alla fine c'è un indice. Qui sono raccolti vari riti. Beh, innanzitutto c'è il rito dell'istituzione dei ministri della comunione, cioè la celebrazione che voi avrete sabato 3 marzo. Di quella parliamo sabato alle 2:15, quindi immediatamente prima, non occorre, no? Di quella parliamo lì, quindi non oggi. Poi secondo, rito della comunione distribuita da un ministro straordinario. Qui si tratta la comunione ai sani, quindi non agli amati, ai sani, che può essere dentro la messa o fuori della messa. Una celebrazione fuori della messa si fa qualche volta, no? È più il caso delle guide liturgiche che dei ministri della comunione, però c'è la possibilità di dare la comunione ai sani fuori della messa, anche lo vediamo. Poi, terzo, la comunione agli infermi. Questo è il rito per la comunione con gli infermi. Vedete che c'è un rito ordinario, quando sono, le cose sono normali, si va in una famiglia, c'è un malato, oppure quello breve è quando per esempio si è in una casa di riposo e gli ammalati sono magari 2 o 3 in una stanza o all'ospedale. Allora lì naturalmente non si fa tutta la celebrazione, ma si parte solo dal rito della comunione, capite? Quello è breve, l'altro è ordinario, e poi l'ultimo in fondo è il viatico, che ha alcune particolarità che metterò in rilievo. Andiamo allora dove si parla della comunione distribuita dal ministro straordinario. Io ho pagina 10, ma guardate i numeri laterali, numero 13, numeri laterali sulle pagine laterali, numero 13 l'avete trovato? Durante la messa. Daniele, hai trovato tu? Pagina è? Pagina 8. Allora, durante la messa vuol dire che il parroco presiede la celebrazione e voi siete lì a messa con gli altri. Quando è che intervenite? Allora, lì vi metterete d'accordo col parroco, no? Le prime volte soprattutto, ma a livello generale questa è l'indicazione. Alla frazione del pane, quando si canta l'Agnus Dei. Quando si canta l'Agnus Dei, se si è giù nei banchi, speriamo non troppo in giù, perché è meglio quando si porta la comunione, si avvicina al presbiterio, ci si avvicina di più al presbiterio, addirittura si porta all'altare e rimane vicino al sacerdote, perché farà la comunione insieme con i ministranti, i chierichetti, eccetera, ministro della comunione. Il sacerdote, 14, fatta la comunione, comunica al ministro se questi riceve la comunione. Allora, dà la comunione, ministro e poi tutti gli altri. Quando ha finito i ministri, prende la coppa e la dà al ministro della comunione in modo che possa dare e distribuire la comunione nella navata. Quindi porge l'apisside e insieme vanno a comunicare i fedeli. Insieme col parroco, mentre il parroco anche lui, e vanno a dare la comunione ai fedeli. Numero 15 parla della veste adatta a questo. Nella nostra diocesi l'ordinario non richiede questo. Vedete che dipende dall'ordinario del luogo. Noi non abbiamo come ministri della comunione una veste propria, da qualche parte hanno un segno, hanno qualcosa. Non è richiesto in maniera tassativa da noi questo. Va bene? Numero 16, questa è la cosa più importante. La modalità. Nel distribuire la comunione durante la messa, il ministro presenta l'ostia alquanto sollevata a ogni comunicando. Allora bisogna favorire un incontro personale col Signore. Stavolta avete parlato, credo, del mistero dell'Eucaristia, del Signore che è presente nell'atto supremo del suo amore come persona tutta intera, uomo e Dio, nell'Eucaristia. Quindi favorire questo incontro con il Signore non è una semplice distribuzione della comunione, ma bisogna aiutare a favorire questo. Allora si presenta, si alza, si mostra la particola E poi c'è l'acclamazione, il corpo di Cristo, e aspettate che rispondi, amen, vuol dire credo, mi ringrazio, mi impegno, che faccia un attimo di professione di fede questa persona, no? Quindi non veloce, ma si alza, si mostra, si dice il corpo di Cristo, si aspetta che rispondi, risponda, e poi o in mano o in bocca si depone il Signore. No, che sia veramente un atto, favorire questo incontro personale. Acclamazione del corpo di Cristo, il comunicando risponde amen e riceve la comunione in bocca o sulla mano. Terminata la distribuzione dell'Eucaristia, il ministro si lava le mani e ritorna al suo posto. Perché si lava le mani? Non perché sono sporche, ma come segno di rispetto, come segno di sensibilità, di attenzione verso il Signore. Questo è. Non è normale, di solito non si fa così nelle parrocchie. Cioè, il vescovo Bresciano aveva chiesto che dopo la comunione i ministri si lavassero anche le mani. Da qualche parrocchia si fa, altre no. Perlomeno avete il purificatorio. Adesso prenderemo in mano, c'è il purificatorio e si fa col purificatorio. Questa allora è la parte più semplice, perché è quella, la comunione in chiesa durante la messa. Sotto c'è fuori della messa, avete visto? Fuori della messa. Allora, qui vuol dire ai sani, chiesa, fuori della messa, la celebrazione della parola di Dio con la comunione. E allora questo rituale è preso dal rito della comunione fuori della messa, è molto simile a quello degli ammalati. Ci sono solo due differenze. Allora, in questi giorni, quando abbiamo fatto la preghiera, vi ho detto, ci sono quattro momenti quando voi potrete la comunione: il momento di adorazione e l'atto penitenziale, parola di Dio, distribuzione della comunione e conclusione. La struttura è sempre quella. Nel caso dei sani non c'è all'inizio quel momento di adorazione, ma c'è un canto eucaristico. Si introduce con un breve canto. Poi c'è uguale l'atto penitenziale, la parola di Dio, la comunione, e qui interviene l'altra differenza, che dopo il Padre Nostro, il ministro dice scambiatevi un segno di pace. E poi la conclusione è uguale. Quindi la differenza tra quello degli ammalati e quello dei sani è che con i sani c'è un canto iniziale e c'è il segno di pace. Con gli ammalati non c'è il canto iniziale, di solito non si va a cantare nella stanza dell'ammalato, almeno che non chieda lui, insomma, no? C'è un atto di adorazione che adesso vediamo, e non c'è lo scambio della pace. Avete capito? Adesso prendiamo in mano il rito, la comunione dagli infermi. Allora adesso andiamo agli infermi, data dal ministro straordinario. Numero 58 l'avete trovato, secondo capoverso, quando la Santissima Eucaristia è portata agli ammalati da un ministro straordinario, si osserva il presente rito. Perché si osserva un rito e non si va a ruota libera? Perché questo non è un atto privato, ma è un atto della Chiesa. È la Chiesa stessa che agisce attraverso di noi. Noi dobbiamo far vedere che non è cosa nostra, ma è che cosa che ci è data, che viene dalla Chiesa. No, è tutta la Chiesa che è coinvolta in questo, non è azione privata. Per questo si mette in atto un rito che ci è dato. Numero 59. Qui riguarda un caso particolare. Quando un ammalato non è capace di deglutire la particola, come si fa allora? A voi non succederà mai, però almeno ve lo dico, che se per caso a uno di voi una volta nella vita succedesse, allora se non può farla direttamente al corpo del Signore, si porta il sangue del Signore, che quello allora con un cucchiaino è più facile, no? In quel caso, e si dà la sola specie del vino, per portare il sangue del Signore all'infermo si usa il recipiente adatto e ben chiuso, in modo da evitare il pericolo che si versi. Allora è chiaro che non è la teca, la scatoletta che avete preso qui, perché questa non è ermetica al punto tale da contenere anche il sangue del Signore. In sagrestia, il parroco ce l'ha, c'è un vasetto, un contenitore con chiusura ermetica, no? Si porta, se succede, ma non succederà, ma se succede, Come fate a dare la comunione allora, quando arrivate a casa? Allora, i modi in pratica sono due. O che beve direttamente da questo vasetto, oppure si versa un po' in un bicchiere, oppure si prende su con un cucchiaino da questo piccolo contenitore, oppure se potesse si fa per intenzione. Si mette un frammento, un pezzettino di particola, si intinge e si mette la particola così. Avete capito? Quando non può farla direttamente al pane consacrato, o si fa per intenzione, si intinge un po' nel calice, oppure si prende un cucchiaino e se lo si dà con un cucchiaino. Paola? Sì. Ecco, allora qui è un caso particolare. Dal caso particolare ricavate questo. Dopo magari ne parliamo più direttamente nella questione del diacono. Perché magari c'è chissà quale altro pensiero ha, ma magari vediamo. Però questo dovete sapere che si può spezzare e darne un frammento, darne una parte, si può spezzare, anzi si deve in quel caso lì, si deve. E poi avere l'acqua, comunque sempre con un po' di acqua. Oppure, come ho detto, uno al sangue, ma questo è più difficile, è molto più complicato. E dai. No, no, ma intendo il corpo del sangue del Signore, quindi non sia legato alla messa, se no non c'è. Non è il vino della sagrestia, no, no. Ha fatto bene a dirlo perché non venga fuori confusione, no? Ma penso che siete tutti, no? Capite che vino è vino. Sì, ne intendo il sangue del Signore. Allora lì bisogna essere d'accordo col parroco che alla fine della messa, perché non dura più di un giorno, lì bisogna averlo un giorno lì, che alla fine della messa gli mette un po' di sangue del Signore in un contenitore a chiusura ermetica. E dopo fate come ho detto. Allora, attenzione, io l'ho detto solo per scrupolo questo. Forse non dovrei neanche dirlo, ma perché sappiate che può succedere, ma a voi non succederà mai. E per cui voi non andate col sangue del Signore se non ve lo dice espressamente il parroco. Se il parroco ve lo dice espressamente, voi non lo portate mai. Va bene? Non lo portate mai. Andate. E dopo, con l'ammalato, bisogna andare magari qualche volta in più per conoscerlo, eccetera, no? Perché se si va solo con la comunione una volta al mese, da un mese all'altro le cose cambiano. Magari sì, o si telefona, come stai, come va, eccetera, in modo che uno un po' sa com'è la situazione. Andiamo avanti, là, perché siamo un po' presi qui dall'ansia di finire. Allora, vai dopo la fine delle domande, no? Come facciamo? Rito ordinario, prendiamo il rito ordinario, abbiamo detto questo è quello lungo, tra virgolette, è quello delle case private quando c'è un singolo ammalato. Non è la visita, ma portare la comunione. Ho ricordato in testa i quattro momenti. Momento iniziale, abbiamo detto, adorazione e atto penitenziale, parola di Dio, comunione e santo finale. Vite di conclusione. Il ministro, entrando dal malato, rivolge a tutti i presenti un fraterno saluto. Si saluta perché siamo educati, no? Si saluta volentieri, insomma, non con la faccia scura, possibilmente mettendo a suo agio, anche se quel giorno lì non andava la caldaia. Avevi da portare la comunione, fa finta di niente, bel sorriso come ha fatto lei adesso, così. Poi non solo il saluto profano, buongiorno Giuseppina, eccetera, no? Ma anche quello religioso, cioè il saluto di Dio, la parola di Dio, le stesse parole che Gesù ha raccomandato ai 72 discepoli quando li ha mandati, gli ha detto, i frati lo ripetono spesso, pace a questa casa e a quanti vi abitano. Da dove salta fuori la parola qui? Dal Vangelo, è presa da Luca 10,5, per dire che non è un saluto profano, è come il Signore sia con voi, da dove è preso? Dal Vangelo è il saluto dell'angelo a Maria, Dominus tecum, Signore è con te. Capite che è un saluto che viene da parte di Dio, non è un saluto amicale semplicemente di fraternità, di amicizia, eccetera, ma da parte di Dio, pace. che è l'insieme di tutti i beni di cui abbiamo bisogno. Poi, deposto il Santissimo sulla mensa, lo adora con i credenti. Allora, voi avete la vostra teca, lodevolmente, abbiamo detto, con l'astuccio, col cordoncino, perché è più dignitoso che tirarla fuori dalla borsetta, no? È dignitoso. Sì, nella teca c'è dentro almeno le due cose, tre cose necessarie. C'è il corporale, che è come un tovagliolo più grande, possibilmente che sia magari più bello, pulito sempre, no? Tenetelo molto bello, pulito, sotto, qui, il più grande, rettangolare, lo deponete lì dove vi ha preparato, la famiglia avrà un tavolo preparato, una tovaglia bianca possibilmente, e sopra mettete, questa è sopra la tovaglia, come anche sull'altare, questa è sopra la tovaglia, l'altare è la tovaglia in chiesa, chiesa che sta, non so bene, Giuseppina, c'è la tovaglia e sopra c'è il corporale, mettete il corporale, prendete la teca e la ponete sul corporale, potete anche aprirla direttamente e fate la genuflessione, fate un momento di adorazione. Vicino avete, questo è il purificatorio, è come un fazzoletto, quello che vi dicevo prima per le mani, oppure per asciugare poi la teca quando all'ultima comunione l'avete risciacquata un po' con l'acqua e dopo la asciugate. Questo lo mettete da una parte, lì così. Allora siete arrivati, avete messo sul tavolo il corporale, si chiama, imparate queste parole, corporale, purificatorio, dai, sono tre cose, dai, corporale, purificatorio, teca. Voi direte scatoletta, teca, astuccio, cordoncina. Ecco, l'adora con queste parole o altre simili. Qui avete varie possibilità. Possibilmente prendere quella che fa riferimento alla persona stessa di Gesù, no? Per esempio la seconda qui. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Buon pastore, è una persona. Buon pastore, vero pane, Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici. Portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu, è una persona, Gesù risorto qui presente, che tutto sai e puoi, che si nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. È preso da Lauda Sion Salvatorem, che cantano tutti i giorni a Lourdes, se avete fatto la processione eucaristica. Va bene. Quindi, un momento, questa o un'altra, no? Un momento di adorazione. Poi, proprio per far capire che non è semplicemente la visita, siete voi, no? Sì, ci siete anche voi, ma in quel caso lì, portate il Signore, deve apparire Lui più che voi, capite? Come San Giovanni Battista che insegnava, indicava Lui, ecco l'agnello di Dio, no io no, sei tu il Messia, sei tu, no, non sono io, non sono il Salvatore, non sono, ricordate quante volte ha detto non sono il tuo Vangelo, per indicare tutti a Gesù. E poi c'è il momento penitenziale, e qui ci sono tre possibilità scelta. Una è quella classica, che tutti conoscete, il confesso di Onnipotente. La seconda è quella biblica, pietà di noi Signore, perché ha due frasi bibliche. E la terza è quella con le invocazioni. Signore, che nel tuo mistero per quale ci hai meritato la salvezza, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Come nella messa. Quindi prendete una o l'altra di queste tre. Prima formula c'è scritto. Ma prima c'è l'introduzione sopra, vedete? Con queste parole o altre simili, all'inizio usate queste, e se no ispiratevi a queste. Fratelli, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo il perdono del Signore per essere degni di partecipare a questo santo rito insieme al nostro... Mettete il nome qui, insieme a Giuseppe o chi è, insomma, no? Mettete che al fratello gli fermo il nome, se lo conoscete, ma sì, lo conoscete perché andate a trovarlo. Quindi... atto penitenziale, o confesso, oppure, non tutti e tre, uno o l'altro, se no diventa una cosa impegnativa, o la formula biblica, pietà di noi Signore, se la fanno, penso che, non so, o se no la terza è semplice, perché basta rispondere al Signore in pietà. E alla fine si dice questa preghiera, questa, con queste parole qui, è la stessa che dice il sacerdote, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Finita la prima parte. Adesso parola di Dio. qui per l'inizio avete questo, no? Ci sono 10 brani della parola di Dio, introdotti tutti da una ammonizione. Dice il Signore, cioè da un modo di dire una ammonizione, tutti sono introdotti da questi, no? E sceglietene uno di questi, per esempio vedo qua il secondo, dice il Signore, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Marco. Ecco, allora, idealmente, mano a mano che andate avanti, che diventate esperti, sarebbe bello idealmente avere il messalino. Perché allora sul messalino avete il Vangelo del giorno. Non occorre leggerlo tutto. Una frase o due frasi che sia proprio un senso completo, no? Se vedete che l'ammalato gusta e ha piacere, potete di quel giorno lì leggere anche il Salmo responsoriale. No? Dite, per esempio qui, cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo e poi leggete due strofe, per esempio. Dipende dalla situazione dell'ammalato. Minimo è una frase del Vangelo come qui, oppure un po' di più del Vangelo del giorno, magari allungando anche se ha piacere, se è una persona che andava a messa tutti i giorni, ha piacere magari, leggete anche la prima lettura, Salmo, il Vangelo. E dopo, qui c'è anche la preghiera dei fedeli al limite, potete scegliere anche qualche preghiamo per qualche intenzione che potete fare direttamente voi anche. Quindi si va dal minimo, che è una frase che avete qui nel Vangelo, al massimo che è magari anche il Salmo e magari anche la preghiera dei fedeli, intenzioni di preghiera. Come abbiamo fatto noi qui durante i sabati, vi ricordate che alla fine c'era la preghiera dei fedeli? È così. Poi si passa direttamente alla comunione, questo è il momento più alto, più denso. Ora tutti insieme rivolgiamo al Padre la preghiera che Cristo ci ha insegnato. Oppure dite, preghiamo insieme il Padre nostro, con le nostre parole, insomma. Poi tutti insieme dicono il Padre nostro. Finito il Padre nostro, non c'è altro, non c'è il rito della pace come per i santi, niente. Si va subito alla comunione. Il ministro fa l'ostensione. Allora anche qui, quell'attenzione come prima, si prende, si eleva, si mostra il Santissimo e si dice, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dopo un po' di volte la sapete a memoria. Quindi questa è l'introduzione. Come in chiesa, come la messa? Beati gli invitati alla cena del Signore. Nella scrittura sarebbe la cena dell'agnello, è l'agnello pasquale, non è che si va a pranzo o a cena, è la Pasqua. E così anche le parole del centurione, Signore non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, è molto di più che entrare insieme, no? Che entri in me. Sarebbe bella proprio il testo diretto, ha voluto essere ecumenici qui, no? Cena del Signore, sì, va bene la mensa, ma è molto di più. È proprio che lui viene in me, partecipa. Il Vangelo scrive così, dico il Vangelo. E poi il ministro si accosta all'infermo, il corpo di Cristo presenta Signore, oppure il sangue di Cristo, ma quello non succederà mai, no. E l'infermo risponde Amen, riceve la comunione, gli altri comunicanti ricevono il sacramento nel modo solito, se ce ne sono due o tre, se magari c'è anche la moglie che non poteva proprio andare a messa perché deve assistere, no? Allora potete dare la comunione anche a lei. Terminata la distribuzione, il ministro fa le necessarie ablusioni. Allora, se è l'ultima particola, allora bisogna versare un po' di acqua, lavare e versare in un bicchiere d'acqua, dopo che l'acqua sarà bevuta, e pulire con il purificatorio. Oppure si può fare anche in chiesa questo, In chiesa, si può fare anche in chiesa, vicino al tabernacolo c'è il vasetto con l'acqua. Dove non c'è, perché succede? Dove non c'è, allora dice la purificazione della fate a secco con il purificatorio sopra la pisside che c'è nel tabernacolo dove ci sono le altre particole, va bene? Ma dopo vediamo di fare, andiamo avanti ancora un momentino per fare anche l'esempio pratico. e versare un po' d'acqua nella teca, pulire, va bene. Poi il ministro dice l'orazione conclusiva, quindi dopo c'è la preghiera, una di qua, ce ne sono 14, ne scegliete una, non tutte no, una. Dopo la preghiera, rito di conclusione. Il ministro invocando, è il numero 69, non so che pagina, numero letterale 25, invocando la benedizione su Dio e facendo su se stesso il segno della croce, dice: il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Questo è il rito normale. Quando invece ci sono tanti ammalati da visitare, si fa solo la parte della comunione. Si entra, beati invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, il Signore non son degno, poi corpo di Cristo, amen, e si chiude. Qui c'è anche il viatico. È difficile che abbiate portare il viatico. Ci sono due varianti in pratica, la pagina, cioè dopo la parola di Dio, prima di fare la comunione, il numero 79 laterale, si fa la professione di fede. Prima di ricevere il viatico è bene rinnovare la professione di fede del battesimo. Ora si fa il credo con quelle domande. Credi in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Ecco, professione di fede. Poi c'è una preghiera dei fedeli specifica, che è questa. Quindi in quel caso lì dovete prepararvi prima, no? Adesso avete un po' di ritiro spirituale, mi pare, no? Per sabato, per prepararvi un momentino, leggete, così capite un po' com'è, no? E dopo se ci sono domande da fare, ve le fate, ce le fate al momento del colloquio. Va bene? Poi, non posso però almeno dire qualcos'altro sul libro giallo. La comunione celiaci, purtroppo prendete il foglietto che vi abbiamo lasciato e leggete voi. Qui l'attenzione è quella nella preparazione delle particole, di lavarsi le mani prima di preparare le particole e così lavarsi le mani prima di distribuire la comunione ai celiaci. Le particole per i celiaci sono distribuite agli artigianelli, ma il parroco lo sa e le compra. Nel tabernacolo sono separate dalle altre, con una piscina apposta. Qui, allora, numero, pagina 15, spero che sia anche per voi giallo. Ah sì, quello lì, io sono sul vecchio, è quello lì. È quello intitolato Principi e Regole. Lateralmente numero 23. Il mio è pagina 15. 23 come comincia? Ecco, va bene, quello lì. Disposizioni per ricevere la comunione. Allora, dico proprio le cose più essenziali. Dove parla della confessione? Vedete che lì parla della confessione, c'è un titoletto, la confessione. La Chiesa prescrive che nessuno consapevole di essere in peccato mortale, per quanto si creda contrito, si accosti alla Santa Eucaristia senza premettere la confessione. Ma quando non sei in grazia di Dio, non si fa la comunione. Si fa prima la confessione e poi si fa la comunione. Ma se, qualora, per urgente necessità, se la prima comunione di mio figlio, oppure, non so, c'è una necessità urgente, tutti si aspettano che quel momento lì, uno faccia la comunione perché sua mamma, suo papà, oppure, insomma, vabbè, per urgente necessità, il comunicando, qualora non abbia disponibilità un confessore, non c'è il parroco che confessa perché dice messa, premetta un atto di contrizione perfetta che comprende il proposito di confessare a suo tempo i singoli peccati mortali. Allora, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, un atto di contrizione, mio Dio mi pento dei miei peccati con tutto il cuore, un atto di contrizione perfetta, e poi fa la comunione, però cercando di confessarsi prima possibile, insomma, dopo, no? Ma e se succedesse che il ministro della comunione deve proprio portare la comunione. Quella mattina lì è successo un disguido tremendo, è stato un stato di grazia. Come fa? Telefono al parroco? No, può portare la comunione. Speriamo che non succeda. Se però succedesse, può comunque portare la comunione, perché lui non la fa, la porta. Quindi naturalmente la può cercare di mettersi in regola, non è la situazione giusta, insomma, no? Ma comunque può portare, mi viene a dire questo, la confessione a congruo scadente, il digiuno, girate pagina. Per ricevere i sacramenti, i comunicanti devono essere da un'ora digiuni di cibi solidi e di bevande, fatta eccezione per l'acqua. L'acqua non rompe il digiuno mai. Però c'è una cosa nuova qui, no, che è il rituale, questo è il rituale della comunione. Dice, il tempo del digiuno eucaristico, o dall'astinenza dal cibo e dalle bevande alcoliche, viene ridotto a un quarto d'ora in alcuni casi, quindi non un'ora, un quarto d'ora, circa per il resto, dice, no? Un quarto d'ora circa, non fare il possibile. Quando? Per i malati all'ospedale o anche a domicilio, anche se non costretti a letto, perché all'ospedale non possono decidere loro quando mangiano, quando bevono, sì, insomma, certi versi sì, ma non è quella libertà che c'è, no? Quindi è ridotto lì. Per gli anziani, i fedeli avanzati in età, chi sono? Gli anziani, ma no? Gli anziani, sia nella loro abitazione che nella casa di riposo, ridotto a un quarto d'ora circa. Per i sacerdoti malati e anziani, va bene, questo è molto importante, il quarto. Non solo per gli anziani, non solo per gli ammalati a casa o nelle case di riposo, ma anche per le persone addette alla cura dei malati. E per i congiunti, sono i congiunti, i familiari, anche magari i familiari degli assistiti, ecco, ridotto a un quarto d'ora, va bene? L'ultima cosa, il ringraziamento. Si raccomanda, le ultime due righe, si raccomanda a coloro che sono, si sono accostati alla comunione di sostare per qualche tempo in preghiera. Giriamo pagina. Allora, qui questo libretto raccoglie alcuni documenti utili al Ministero. La prima parte non l'abbiamo fatta, sono documenti. C'è per esempio un documento su immense carità, si chiama così dalle prime parole, che parla dell'istituzione dei ministri, perché il Papa Paolo VI ha voluto i ministri della comunione, e dopo alcune cose ve le ho dette lungo il corso, ma sono prese da qui. Poi c'è la comunione fuori della messa con i vari aspetti, nell'indice qui vedete del tutto, il tempo, quando è che si può dare la comunione? Tempo, sempre, qualsiasi ora del giorno e della notte, fuori della messa si intende, no? Se c'è bisogno, il ministro ordinario o straordinario, il luogo, la casa, la chiesa naturalmente prima, poi la casa, l'ospedale, la casa di riposo, le norme particolari, in bocca, sulla mano, come preparare la stanza, eccetera. Disposizioni per ricevere la comunione, quello che abbiamo letto adesso, la confessione, il digiuno e il ringraziamento. Poi abbiamo una regola pratica. Prima per gli infermi, comunione agli infermi e dopo comunione in chiesa. Siamo a quella parte lì, la comunione agli infermi nella loro casa, frequenza, quando si porta la comunione agli infermi non c'è una regola uguale per tutti, perché dipende molto dalla persona. Se una persona che frequentava la messa quotidiana sarà spesso, se una persona che frequentava meno sarà molto meno. Però per avere una regola generale, ogni mese, una volta al mese, il primo venerdì del mese è sempre importante, valido. Anche magari la domenica, per chi desidera, ogni domenica, possibilmente in collegamento con la messa, perché allora c'è subito anche il collegamento alla comunità, alla celebrazione, alla messa, con particoli consacrate in quella messa lì. Nel tempo pasquale anche ogni giorno, per chi insomma è abituato a fare la comunione quotidiana. Il viatico viene dato al fedele anche se nel medesimo giorno ha già ricevuto la comunione, se succedesse, no? La comunione può essere ricevuta due volte nel medesimo giorno o no? Sì, se si partecipa però alla messa, e come eccezione, perché la regola è una comunione al giorno, però può esserci l'eccezione, quella volta c'è il funerale, c'è stato, eccetera, come eccezione si può andare. Poi la seconda regola parla di rapporti col parroco, l'informazione, il parroco va informato, gli ammalati che ci sono, quanti sono, come stanno, quando si porta la comunione, se una volta al mese, se... ma questo vale più nelle città che nei paesi, no? E qui addirittura tenere una lista scritta, in modo che il parroco, parlo sempre dei paesi grandi o delle città, sappia, insomma, quanti sono gli ammalati, quanti ricevono la comunione, chi non la riceve, eccetera. Terza regola, l'abbigliamento. Non c'è, abbiamo detto, una veste apposita per questo, da noi non è richiesto, e che sia una cosa decorosa, sapete bene, no? Non si va in campagna ma si porta al Signore. Poi la comunione agli infermi. Vediamo proprio la parte, la lettera A. Avete trovata, prima della messa il ministro mette sul vassoio, coperto da una tovaglietta bianca, la teca aperta con accanto un biglietto segnando il numero delle particole da deporvi. Ora, nelle parrocchie grandi il parroco deve sapere quante particole deve mettere nella teca, nelle parrocchie piccole non occorre, basta solo che prepariate la teca, gliela portate, gliela mettete nel luogo che lui sa, e di solito sulla credenza, perché poi il cricchetto la porta. E quando è il momento della comunione, il sacerdote mette nella teca l'una delle particole che sa che sono segnate. No. È diverso le parrocchie grandi da quelle piccole, quindi è una regola, diciamo così, generale, che dopo bisogna adattare alla situazione. Terminata la comunione dei fedeli, il ministro straordinario si accosta all'altare e con l'astuccio, questo, aperto, riceve in pratica la teca che gli mette dentro il parroco, quel parroco gli dà e la mette lui. E il ministro, ricevuto il Santissimo, si fa il segno della croce e subito esce dalla chiesa portando agli infermi la comunione. Non sta lì nei banchi con il Santissimo, ma porta subito la comunione, perché così è molto importante che gli altri vedano che ci sono gli ammalati, che abbiamo portato la comunione agli ammalati. Si mette in rilievo questo servizio che si fa, no? Quindi adesso va perché porta la comunione agli ammalati. Durante il tragitto si fa la propria strada a piedi o in macchina, senza fare altre commissioni naturalmente. In casa la preparazione, i familiari prepareranno il luogo adatto, bisogna vedere se l'ammalato è a letto o se può alzarsi, quindi sarà nel soggiorno, nella sala o nella stanza, un tavolo. L'ideale è che il tavolo abbia i tre aspetti del mistero dell'Eucaristia: la tovaglia, prendete e mangiate, noi siamo salvati perché andiamo in comunione con lui mangiando. Poi la croce, il Signore è nell'atto del suo amore lì, continua la disposizione del sacramento dell'Eucaristia nella messa anche lì. E poi il terzo aspetto, le candele accese, presenza reale, è veramente il Signore, non è un simbolo. I tre aspetti, guardate che ci siano nelle case, la tovaglietta bianca, poi voi mettete sopra il corporale, abbiamo detto, la croce, crocifisso, almeno un santino quella croce, e le candele. Avete capito perché i tre segni? Presenza reale, le candele accese. Può essere una, può essere due, anche una. Due perché due? Un'umanità e divinità del Signore. Uomo Dio, la Chiesa sono due per quello. Due o più, multipli di due. Quando c'è l'esposizione sono sei, magari, o anche di più. E poi, dunque abbiamo detto, tovaglia, banchetto, croce, Gesù che si dona, sacrificio, candele accese. Se la famiglia non avesse, magari potete mettervi d'accordo col parroco, no, in modo da favorire che abbiano le candele, che abbiano la croce, magari certe situazioni sono difficili. Ecco. Eventualmente sono libero anche l'ufficio liturgico, ma non credo che arrivare a intervenire il vescovo per queste robe qui, no? In casa vi deve essere un clima di rispetto, si spenga la televisione, ecco, almeno ci sarà magari la messa, ma spegnete la televisione, perché lì è il Signore, lo accogliamo, facciamo spazio a Lui. Va bene. Il rito l'abbiamo detto, come fatto, la fedeltà al rito è per chi è atto della Chiesa, non è una devozione privata. Alla fine il ringraziamento, possibilmente un momento di ringraziamento. Allora, se si pensa di fermarsi dall'ammalato, magari si lascia un momentino lì da solo l'ammalato, si aspetta fuori e poi si sta lì e si fa una visita all'ammalato, altrimenti si saluta e si va. Va bene? Ma lasciare che ci sia un momentino di ringraziamento, è molto importante, l'ho messo in rilievo anche prima. Mi fermo qui. Leggetela voi il resto, sono cose pratiche, diciamo così, è una regola generale che va adattata a delle singole situazioni, perché capite che è diverso la situazione di una parrocchia che ha 30 malati o l'altra che ne ha 2. Quindi si fa piuttosto accordarsi con 2 che con 30. Quindi qui si fa il conto di una grande parrocchia. No. Momentino di pausa, aspetta che avevo 2 avvisi da dare che altrimenti scappano. Allora c'è questo momento di raccoglimento, sabato prossimo preparatevi, senza preoccupazione, più che altro perché pensiate qualche cosa che avete sentito, magari fate qualche domanda, vi informate, esprimete insomma il vostro parere, eccetera. Quel giorno portate anche chi non l'avesse prenotata, porti la teca personale, che noi la prepariamo mettendo il nome in modo tale che il giorno dell'istituzione sappiamo di chi è e ve la diamo noi, perché la possiamo solo benedire all'escovo, va bene? Quelli che l'hanno a casa, gli altri stia tranquilli che mi pare che doveva venire stamattina anche il rivenditore, non so se. Poi portare il libretto personale, perché lo completiamo, manca ancora la mia firma e manca la data del colloquio. Allora portatelo, lo completo, lo completiamo io, Don Enrico, Don Enrico, e poi ve lo consegniamo quel giorno del sabato. Beh, qui naturalmente ci sono anche le guide liturgiche, ci sono ministri da comunione da più anni, tutti sono invitati anche all'anniversario, cioè se qualcuno vuol venire di voi che è già ministro della comunione, porte aperte e cor magis. Siamo molto contenti se vengono, va bene? Anche per la vicinanza, accompagnare il nuovo ministro della parrocchia. E i colloqui, quelli che ne hanno giovedì, perché sono più imprevisti, pensavo di conoscerli, sono di giovedì perché tutti lavorano, e invece insomma sono riusciti a organizzarsi, sono tanti giovedì. Allora qui giovedì è tutto pieno per la scuola, andiamo a piano terra entrando a sinistra, ma ci saranno tante frecce grandi, scritto ministro della comunione, basta andare, è dalla parte di là della casa, 2 aule vicinissime. Invece sabato torniamo qui e con l'auletta lì staccata, c'è l'auletta anche lì. Quindi sabato qui e lì. Dopo devo dire anche un'altra cosa, che giorno dell'istituzione ci sarà anche un altro gruppo di ministri che voi non conoscete, che sono nuovi, che vengono dalla zona pastorale di Riva, perché l'anno scorso come diocesi è stato attivato un cammino liturgico in quella zona e quest'anno è stato previsto anche il ministro della comunione, quindi ci saranno altri che voi non conoscete e che vengono da Riva per l'istituzione del vescovo quel giorno lì. Invece voi vi trovate qui, noi facciamo le preparazioni insieme e andiamo in duomo insieme.